State ascoltando SBS Italian.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Luciana, nella prima parte della nostra intervista ci hai parlato della decisione di venire in Australia con un contratto di lavoro di 30 anni alla Flinders University di Adelaide e delle prime difficoltà di ambientamento. Luciana, quali sono le differenze maggiori che hai notato oppure che ti hanno colpito tra l'Italia e l'Australia?
Arrivando qui la cosa che io ho notato è che in qualche modo funzionava tutto, entro le regole, ma funzionava bene o male tutto, e se non funzionava in qualche modo poi si riusciva a far funzionare entro brevi tempi. In Italia io trovo che le cose sono sempre molto farraginose e ci sia proprio bisogno di fare qualcosa, ma una delle cose che ho notato stando lì per 4 mesi l'anno scorso con mia madre è che in realtà la pandemia ha aiutato molto l'Italia a fare un balzo in avanti tecnologicamente, perché appunto mia madre è stata seguitissima e i servizi c'erano, magari ti dovevi spostare, ma i servizi c'erano ed era tutto a portata anche lì di telefono o di computer. Quello che io ho notato, appunto ci vuole più tempo per capirlo, è che qui quello che a me manca in qualche modo è l'umanità. E in Italia io ho trovato che l'accoglienza, la voglia di aiutare, di fare quel qualcosa in più è molto molto più presente che qui. Qui c'è lo Stato, tra virgolette, in questo momento particolarmente io trovo assente, ma in Italia ci sono le persone. E questo per noi, forse perché siamo italiani, è molto importante.
Luciana, voi siete una famiglia, diciamo così, artistica e siete anche a voi piace la musica. Che genere di musica piace a te, tuo figlio e tuo marito? E quali cantanti, cantautori?
Allora, che genere di musica? Noi, mio marito suona la chitarra, come dice sempre lui, male, e canta anche lui. Lui tendenzialmente canta da sempre cantautori italiani, Guccini, De André, De Gregori, ama molto Fossati, e l'avremmo descritto come un rocchettaro all'epoca, quando eravamo più giovani, anche se ama tantissimo la musica classica e conosce molto bene l'opera. Alcuni di voi forse siete in ascolto, lo ricorderete sulle radio di Adelaide, lui è particolarmente spazia, diciamo, nella musica. Per quanto mi riguarda, anch'io canto da sempre, e in realtà quando lasciammo Roma, l'Italia, nel 1998 avevamo appena inciso delle canzoni di musica celtica, per cui avevamo un gruppo e avevamo suonato per la festa della musica a Roma in piazza alla Garbatella, avevamo fatto anche molte serate in giro, però appunto quando abbiamo deciso di andare via anche lì abbiamo chiuso quel capitolo della nostra vita e siamo andati oltre. Il nostro figlio nasce musicale, nel senso che io da sempre gli abbiamo sempre cantato insieme quando era piccolissimo, dalle 1 anno in poi. E poi l'ho mandato a scuola di musica quando aveva 1 anno e mezzo. Lui sapeva solfeggiare già a 3 anni, per cui quando è arrivato qui la cosa naturale è stata mandarlo al liceo, al Brighton Secondary School, dove fanno musica, hanno un programma eccellente di musica, per cui lui adesso scrive la musica come noi scriviamo un appunto su un foglietto di carta, ecco. E di questo sono particolarmente contenta. Lui ha studiato contrabbasso, ha studiato voce, per cui ha cantato sia cose classiche che l'opera, ha una voce da basso, e poi si è dedicato al rock. Ha anche avuto un gruppo che si è sciolto negli anni di questa epidemia, ADM73, se andate su Spotify o su Apple la musica la trovate anche lì, e sì, è un rocchettaro arrabbiato. Poi però appunto anche lui canta l'opera lirica, canta altre canzoni e scrive canzoni, adesso scrive ballate perché appunto essendo solo, non avendo il gruppo, sta facendo cose che può fare anche da solo. Sì, cosa farà poi? Ha fatto della musica per videogiochi, ha curato appunto la musica per dei videogiochi, l'ha scritta e adesso non lo so cosa avrà nel futuro. Da quando a 3 anni è sul palcoscenico e fa recitazione, e sono un paio d'anni che scrive anche teatro.
Luciana, questo periodo di vita vissuto in Australia cosa ha aggiunto al vostro bagaglio culturale?
Purtroppo non, allora, tantissimo, nel senso che io stando qui ho lavorato, per cui ho visto altre cose eccetera, ma sempre altrove. Diciamo che per quanto riguarda la cultura australiana ho trovato una medea nera molto bella. Abbiamo visto dei film ovviamente australiani, anche questi molto belli, ma in realtà, ecco, una delle cose che ci pena dire, siamo curiosissimi culturalmente, eppure non abbiamo trovato molto. Abbiamo girato musei, siamo andati ad ascoltare persone parlare, però in realtà noi eravamo molto curiosi della cultura aborigena. E invece ci ritroviamo con una famosa frase di Guzzanti, il comico, a dire: aborigeno, ma io e te che stavamo da lì? Perché effettivamente, al di là di queste smoking ceremonies e di queste parole che si dicono spesso vuote a inizio di riunioni importanti eccetera, in realtà la fruibilità della cultura diciamo nativa di qui è molto poca. È vero che sono restii anche a condividerla, tra virgolette, ma secondo me non viene fatto abbastanza. Ecco, se noi abbiamo fatto poi un salto oltre mare in Nuova Zelanda, e quello che abbiamo imparato dei Maori in 2 settimane è di più di quello che abbiamo imparato in 13 anni qui in Australia sui nostri nativi australiani. Per cui ecco, questa è proprio una cosa di cui mi lamento, mi sono lamentata negli anni, e quando ho cercato attivamente di fare qualcosa non sono riuscita, al di là di iscriversi a una laurea appunto in questa materia, cosa che non ho avuto ovviamente il tempo di fare. Ho trovato molto poco, sì, libri, poesie, le loro canzoni eccetera, ma in realtà solo quello che ho trovato è storia, una storia molto cruenta. Bisogna essere molto preparati, quando non è una cosa che si legge così per, no, prima di spengere la luce la sera. Una storia molto cruenta, molto sepolta, e che in realtà continua ancora oggi. Ho guardato dei documentari sulle situazioni odierne delle popolazioni che ci sono in Queensland eccetera, nei Northern Territories, e devo dire che questa è una cosa che mi rende lieta di lasciare l'Australia, perché mi sono sempre più resa conto negli ultimi anni di quanto questa terra sia stata rubata, di quanto poco si sia fatto per conciliare e riconciliare gli interessi dei nativi con quelli dei, diciamo, nuovi arrivati, anche se sono più di un paio di centinaia d'anni, per cui insomma un po' di tempo c'è stato per fare qualcosa, e per cui sono contenta appunto di averla vista, e però di andarla.
E Luciana, ma qual è oggi il bilancio della tua vita professionale in Australia, e quali le maggiori soddisfazioni ottenute, perché avrai ottenuto anche delle soddisfazioni?
Ma io ripeto, sono stata felicissima quando sono arrivata e ho cominciato a correre. Perché? Perché io sono stata fortunata nella vita. Io non ho una vita di quelle normali, tranquille, io ho dei alti alti e bassi bassi. Per cui quando sono arrivata volevo in realtà ridare indietro, che è una cosa molto molto inglese, se volete, no? Dare qualcosa indietro, perché nella vita io ho avuto borse di studio e opportunità da quando sono bambina. Per cui era il mio momento per fare qualcosa, e questo mio qualcosa l'ho esternalizzato con la Dante Alighieri. La società Dante Alighieri del South Australia mi ha chiesto di diventare parte proprio nel 2000. No, appena arrivata nel 2009 del loro gruppo, e io ho cominciato facendo il vice president, anche perché non conoscevo il territorio, non conoscevo le persone, ma cominciando a offrire eventi, opportunità culturali appunto agli italiani, ma non solo, appunto a chiunque avesse un Ital simpatia, come dice spesso il presidente della Dante Alighieri. Per cui mi sono adoperato, ho fatto moltissimo, ho fatto professionalmente moltissimo, ho pubblicato il mio primo libro proprio nel 2009, Ne sono seguiti altri che amo molto. Ho allargato la mia area di specializzazione dal teatro al cinema, perché qui ovviamente di teatro italiano non ce n'era moltissimo, e le opportunità per andare in Italia erano comunque limitate alla volta l'anno che si andava a convegni, eccetera. E sono stata particolarmente fortunata, sono stata promossa, promozioni su promozioni, premi. Il primo premio l'ho ricevuto nel 2012 proprio per la mia ricerca dalla mia università, e poi ho ricevuto il premio Italiani nel Mondo nel 2016, se non ricordo male, proprio per questo lavoro culturale che avevo fatto. Nel 2017 ho lasciato la guida della Dante Alighieri e la società appunto da Roma mi hanno inviato una medaglia d'oro con un bellissimo diploma di benemerenza che amo molto. Nel 2018 poi sono anche una traduttrice e interprete, ho vinto un premio di traduzione traducendo un racconto dall'italiano all'inglese. E sì, per cui soddisfazioni fino al 2018 tante, dalle persone, perché io, poi si parla sempre di titoli perché no, hai qualcosa in mano, ma in realtà la cosa più bella sono stati i ringraziamenti delle persone: ma io questo non lo sapevo, ma che bello, ma quando fate il prossimo evento, no? Ma di che cosa si parla l'anno prossimo? Per cui la curiosità della gente era proprio un ringraziamento veramente molto molto bello, per cui professionalmente sono andata benissimo. Peccato però che quando ti tolgono la ricerca e ti obbligano ad accettare queste posizioni di teaching specialist, si massacrano la carriera. Per cui io poi ho cercato di andare via da qui, che già sappiamo essere una cosa difficile quando la carriera è brillante, ma quando ti tagliano una parte così importante del tuo lavoro diventa difficilissimo trovarne un altro. Questa è stata la mia esperienza.
Luciana, cosa porterai con te dell'Australia allora?
Ma i colori. Io dico sempre che la mia anima ha la silhouette romana, cioè le cupole romane, la bellezza eterna di Roma. Scusate, mi commuovo. Allo stesso tempo ho questi cieli scozzesi molto gotici, no? Questo viola della sera, queste notti, no? questi colori profondi bellissimi, ma adesso la terra non è più, i colori non sono del mondo, non sono più quell'ocra romano, ma sono di questa terra arancione, di questa terra dura, bella, arida, che non lascio volentieri, ma che sento di dover lasciare.
Qualche rimpianto?
Qualcuno sì.
E qual è il tuo auspicio e quali le basi per la costruzione di un futuro diverso in Italia in questo periodo di crisi pandemica?
Ma tutti ci prendono un po' per matti, nel senso che ma come tornati in Italia? Gli amici sono tutti felicissimi. Come ho detto, ci hanno già offerto questa prima opportunità, il lavoro di mio marito, e io torno con un contratto già dato da altri amici o attraverso altri amici per tradurre un libro. Non posso dire quale e non posso dire nemmeno l'autore, ma è un autore che quest'anno verrà celebrato per il suo centenario, che non è Pasolini, e niente, per cui io torno e ho da fare anch'io, ho da lavorare, e nel mentre che appunto cercheremo una casa, metteremo radici di nuovo, praticamente io avrò qualcosa da fare nel frattempo mentre mi guardo intorno. La mia speranza è quella di andare a lavorare per una organizzazione ONU. Chi come me ha un animo, diciamo così, che si dedica in qualche modo agli altri, alla cultura, al benessere degli altri, al cambiare, al voler cambiare il mondo, il proprio piccolo, anche il proprio metro quadro già è qualcosa. Io vorrei poter lavorare appunto alla FAO, all'UNICEF, UNHCR, come dicono sempre in inglese perché in italiano è complicato la sigla. Insomma, vorrei lavorare in un'organizzazione che cerca di cambiare il mondo per il meglio. E poi cosa farò? Non lo so.
Intanto tutto pronto per partire, compresi cane e gatto.
Esatto. Mio marito è già lì, è già in Italia, è già arrivato a Roma. E il gatto e il cane partiranno, ma arriveranno a fine mese, dandoci un po' di tempo per prepararci. E io e mio figlio partiamo martedì.
Luciana, grazie per questa intervista e buon tutto, e spero tutto vada secondo i piani.
Grazie a te Luisa, e spero grazie anche a chi magari ci sta facendo gli auguri ascoltandoci, e sì, teniamo tutto incrociato, sperando di non inciampare.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.